Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, e oggi siamo veramente in una gradita compagnia di un ospite che aspettavamo da tanto tempo e con la quale vogliamo iniziare questo secondo programma di Afrofonia di questo nuovo anno 2025. Si tratta della nostra carissima prof Fabiola Falappa in collegamento telefonico e che ringrazio di cuore per la disponibilità e il tempo che ci dedica.
Ciao. Grazie a voi, grazie a voi, buongiorno a tutte e tutti. Davvero un grande piacere, Filomeno, dialogare con te, grazie per questo invito.
Ok, lei è qua con noi oggi per parlarci del suo recente libro dal titolo Il futuro della metafisica, un'interpretazione dell'eredità di Carl Jaspers, edito da Mimesis Jaspersiana. La metafisica è quasi il fuoriluogo della filosofia, cioè la sua atopia che la abita, ci dice alla fin fine che la filosofia non è quasi situabile né per certi versi anche istituzionalizzabile. Però lei scrive però un'opera sulla metafisica quasi per ribadire che la condizione atopica è un ossimoro, se posso così dire, che più che mai rileva l'incondizionato della filosofia per i tempi che viviamo. Ecco perché ci ricordiamo che Andronico de Rodi, nel cercare di mettere ordine nel corpus delle opere di Aristotele, le principali che erano 14 se non mi sbaglio, principali che vengono dopo quelli della fisica, e l'ha chiamata appunto ta metata physica, in greco, che letteralmente significa ciò che fa seguito alla fisica, però la preposizione metà in tutto questo periodo della filosofia da lui ad oggi ha sempre avuto un doppio senso, significa sia dopo ma sia anche oltre, e così tutta la discussione che da Kant ad Heidegger fino alla novità che lei ci porta oggi. Ecco, ma prima di iniziare questo nostro dialogo con la nostra professoressa, ecco, rendiamo omaggio all'autrice e a tutte le donne attraverso la voce di Ineida Marta. Minger.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao una luta.
Allora, come normalmente facciamo in questi nostri programmi, chiediamo prima di tutto che si presenti al nostro pubblico e poi ci dici un po' dei tuoi mille impegni in giro per l'Italia e poi perché proprio un'opera sulla metafisica, addirittura sul suo futuro oggi.
Ecco, io partirei da questo, cioè dalla mia, diciamo, propensione proprio per innanzitutto la ricerca e l'insegnamento. Io sono rimasta affascinata ormai diversi anni fa dall'ermeneutica filosofica, che ha a che fare proprio con l'interpretazione dei testi, e quindi a partire da questa interpretazione che all'inizio del mio percorso, diciamo, proprio di studi filosofici riguardava in modo specifico i testi filosofici, ho visto poi se poteva essere ampliato e allargato proprio alla vita, all'esistenza dell'essere umano, cioè interpretare quelle che sono le gli orizzonti e le forze, le energie che attraversano appunto la nostra esistenza. E in modo specifico, allora, ormai da diversi anni mi occupo appunto di ermeneutica, insegno anche questo all'Università di Macerata, questo corso, e ho conosciuto la figura di Karl Jaspers, una persona davvero splendida, che è vissuto in un periodo senz'altro non meno burrascoso del nostro, perché lui ha attraversato tutto il secolo del Novecento, e moglie ebrea, quindi nella Seconda Guerra Mondiale è stato anche messo proprio in pericolo, ovviamente per questa sua relazione d'amore con la moglie, e la sua filosofia mi ha aperto a queste considerazioni riguardo proprio alla metafisica. E vorrei ripartire da quanto appunto proprio prima ricordato, no? Del prefisso greco meta, che giustamente veniva appunto da te ricordato come questo indichi il dopo, l'oltre. Ma c'è un aspetto che secondo me nella filosofia è stato forse messo da parte, dimenticato, ed ecco perché poi siamo così ben favorevoli a dimenticare anche invece l'importanza della metafisica, che è quello del tra, perché meta come prefisso indica anche proprio il tra, l'essere in mezzo, e questo evoca una valenza direi proprio che ha a che fare con la comunione, cioè nel senso che non va più intesa come una realtà, la metafisica, che è oltre i viventi, viene dopo le cose fisiche, ma come se questo lasciasse la condizione terrestre abbandonata. Ecco, piuttosto io suggerisco di cogliere questo meta come una forza mediatrice che fonda, alimenta e quindi può anche armonizzare le relazioni, piuttosto che vederla sempre solo come qualcosa di estremamente lontano rispetto alla condizione terrestre. E questo quindi rimette in circolo poi tutta l'attenzione al tema della responsabilità, dell'essere diciamo in prima linea, no? In maniera fiduciosa e pieni di speranza, soprattutto di fronte alla realtà anche europea, occidentale, no? Così angosciosamente smarrita oggi in questa morsa che la stringe tra la logica economicista e tecnocratica, con questo spettro, no, di una nuova guerra mondiale, globale, che per ora si sta consumando in piccoli scenari, ma numerosissimi. Ecco, allora, diciamo, mi sono interessata della metafisica non come qualcosa che fosse oltre l'esistenza terrestre, ma che serve proprio a rivalutare, a ridare fiducia a una condizione umana che può, se guarda a una metafisica in modo specifico di quello che io chiamerei il bene comune, può dare forza e dare di nuovo novità, speranza a quello che è il cammino dell'essere umano nel mondo.
Infatti, effettivamente una cosa che mi ha affascinato del testo è proprio il suo voler costruire ponti tra oltre e questa parte qua, no? E giustamente per questo ponte che è il tema della speranza, no? E siamo all'inizio del Giubileo 2025, tutto improntato sulla speranza. Cioè siamo invitati da Papa Francesco a scoprire la speranza che non delude mai, la spes non confundi. Volevo così provocatoriamente, ma non è essa stessa relegata ormai al dopo e oltre, cioè la speranza? Quindi dunque la speranza è un tema metafisico oggi atopico? Se è così, come renderla un topos in questo anno dedicato alla sua riscoperta? In un mondo un topos a dir poco incoraggiante, come dicevi, basta vedere tante violenze di ogni genere, ma anche tanto, credo, bisogno di senso della vita nella vita, giustamente di quel recupero del valore metafisico dell'amore jasperiano di cui lei parla qui nel testo.
Sì, sicuramente credo che il punto chiave sia proprio questo, cioè finché consideriamo la metafisica e in essa anche proprio questa forza, quindi, no, della speranza, come qualcosa di estremamente utopico e quindi per questo già irraggiungibile, non ci metteremo mai in azione concretamente invece per cercare di essere noi in primis portatori di quella speranza. E allora quel meta, che significa anche tra, in mezzo, intercetta proprio anche la speranza e ci fa in qualche modo cogliere come rispetto davvero agli scenari, no, di frattura, di disperazione, c'è la possibilità di cogliere quella che anche Ernest Bloch chiamava la dotax spes, cioè una speranza ragionata, cioè non un mero guardare al futuro con una speranza che però non ha radici, ma proprio creare quei semi che diventano poi radici solide per poter guardare al futuro con una fiducia che senz'altro sembra del tutto lontana. E in questa prospettiva, infatti, pensavo proprio anche al titolo, no, che ho visto appunto riferito proprio alle riflessioni del Papa rispetto al cambiare rotta. Ecco, essere portatori di speranza significa proprio cambiare la rotta che invece porta molto più a cadere nel cinismo, nel relativismo, e invece cercare davvero di creare delle relazioni di comunione dove appunto è presente anche l'importante tema della comunicazione, no? Perché noi comunque non possiamo essere portatori di speranza se non la ricomunichiamo e non riusciamo in qualche modo anche a trasmetterla in forma dialogica a chi ci è accanto. Però ecco, pensavo proprio a questo quasi slogan che dovrebbe magari diventare proprio un'iniziativa iscritta all'interno proprio del Giubileo che è appena iniziato: cambiamo la rotta, trasformiamo il debito in speranza. Ecco, questo aspetto specifico mette proprio in relazione come si può essere davvero portatori di una speranza concreta, testimonianza proprio di quel bene comune a cui io accenno, a partire da gesti, senz'altro non piccoli, perché ovviamente il debito dei paesi poveri è un tema che appartiene ad ogni giubileo, no? E già nel 2000 San Giovanni Paolo II aveva portato con forza l'attenzione sulla questione del debito, delle ingiustizie sociali. Ecco, adesso a distanza davvero di 25 anni il problema è tornato ad essere ancora più grave, forse proprio perché continua a mancare questa invece possibile speranza di veder trasformata la realtà, come se l'utopia fosse, ecco, non qualcosa di irraggiungibile, ma come un luogo che per ora è così, ma che fa da orizzonte e dovrebbe poter impegnare poi le persone a voler realizzare invece quello che oggi è utopico, ma domani ci auguriamo non lo sia, diventi appunto proprio realtà.
Quando parla di fratture e spiragli per una metafisica rinnovata, e riferendosi all'avvento della globalizzazione tecnocapitalista, eccetera, fa una domanda che mi ha colpito, no? Sin dall'inizio: dove sono oggi la coscienza europea e la sua grande filosofia? Insomma, gli chiedo così di nuovo, ma è andata in vacanza nei momenti più delicati della storia contemporanea? E come, sulla spinta del Giubileo, farla tornare a fare opera di pensiero e di lucidità davanti a fatti drammatici della storia mondiale odierna, secondo lei?
Sicuramente la prima risposta che verrebbe, guardando proprio la realtà odierna, è quella che è andata, diciamo, in un pensionamento precoce, no? Se non in vacanza.
Questa già... è buona.
questa anche è un'utopia, no? Il pensionamento è già un'utopia, e invece già la filosofia sembra in qualche modo essersi andata, quindi anche proprio la coscienza lucida, no? Che sa leggere e interpretare la realtà. Io faccio riferimento, come appunto veniva ricordato, no? Un po' a tre fratture principali, che sono quelle che infatti secondo me e poi hanno anche compromesso questa possibilità invece di guardare al futuro con speranza. E senz'altro, ecco, l'avvento dell'era nucleare, piuttosto che questa globalizzazione tecnocapitalista, ma anche la collocazione della civiltà mondiale su questo crinale ormai di completa rottura con l'ambiente naturale, no? E queste, diciamo, tre forme di frattura hanno sì anche dei spiragli, però resta pur vero che se l'essere umano non mette in gioco innanzitutto la sua coscienza, cioè il fatto di non rimanere in questo torpore, ma piuttosto di scegliere di impegnarsi, difficilmente queste fratture possono essere ricomposte. E a me ha molto colpito un filosofo camerunense, che quindi sarà anche molto caro appunto a te, Bussi Bulaga.
Ah, grande Bussi, sì, sì.
Esatto, dice proprio che si deve riconoscere come la filosofia propriamente non comincia, no? Perché noi siamo così nel mondo occidentale pienamente consapevoli e riteniamo come fosse vero che la filosofia appunto inizia, no? Con l'Occidente, col mondo greco. Ma dice piuttosto ricomincia sempre di nuovo. Ecco, se la coscienza filosofica fosse consapevole di questa, allora si capirebbe che il pensiero filosofico è condizionato, ovviamente è nutrito dalla terra in cui nasce, ma poi si leva oltre, più in alto di questa appartenenza, e diventa invece uno scambio davvero reciproco, perché se questo è vero, già una via inedita, appunto, oltre la metafisica e oltre anche il suo abbandono da parte di un pensiero post-metafisico potrebbe avvenire. È come lavorare ad una metafisica aperta che abbia una rilevanza interculturale di respiro dialogico e capace quindi di ispirare anche le norme per una convivenza tra le differenze, che tenga conto delle differenze, e in questo modo allora non ci sarebbe più forse quel torpore, ma rientrerebbe un po' al centro delle questioni, no? Come invece purtroppo molto spesso ormai vive un po' al margine. E questo, ecco, sicuramente deve poter essere rimesso al centro delle riflessioni, perché il ritorno del pensare filosofico aperto alla trascendenza promuove, secondo me, anche la consapevolezza di come il bene sia realmente comune, ma proprio perché accomuna. E quindi, ecco, ripensare alla metafisica in questo senso significherebbe andare oltre le differenze, già in questo caso, viste come pericolo.
Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et à tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire.
Lei parla anche della necessità di, diciamo così, di una nuova esperienza della trascendenza. Ci può in maniera sintetica spiegare cos'è, sì, e com'è possibile oggi?
Ecco, sicuramente non è un'esperienza che ovviamente io rinvio a qualcosa di trascendentale, no?
Sì, sì,
nasce,
sì,
non è... proprio invece piuttosto dal recupero del valore, a partire proprio anche dall'insegnamento che ho ricevuto, appunto, come dicevo, di Karl Jaspers, sì, da un, sì, nucleo teoretico fondamentale per lui, che è il recupero del valore metafisico dell'amore, cioè innanzitutto questo, direi, perché almeno così forse possiamo tentare di sottrarlo al destino di rappresentare solo, no, un moto sentimentale, l'amore come se fosse legato solo al sentimento, ma invece deve poter essere riconosciuto, direi, come l'essenza stessa della trascendenza. Lui fa riferimento, ecco, al Dio come all'onni abbracciante, no? Quell'esperienza davvero che riesce, come accennavo prima, a tenere insieme le differenze proprio perché le abbraccia e trova ciò che accomuna al di là delle differenze stesse. E allora, ecco, si radica in questo caso nel campo proprio dell'amore il riferimento al bene, quindi come può diventare concreto in qualche modo? Attraverso le forme e le esperienze di bene che si danno, appunto, a partire dalla nostra esistenza. E man mano che procediamo in questa direzione, il bene torna ad essere la misura a cui riferirsi anche proprio nella convivenza, come dicevo prima, come bene comune. Si può imparare a riconoscerlo nel suo essere generativo, perché riesce a risanare, ad esempio, delle situazioni compromesse dal male. Quindi pensiamo già all'esperienza del perdono, della non violenza, della tendenza a vivere le relazioni secondo la pace, l'armonia, e non secondo invece il desiderio di vincere e di essere sempre più potenti dell'altro. Ecco, questi non sono tratti distintivi isolati, direi, no? Ma sono proprio una interrelazione che mostrano come la verità del bene, e il bene come verità, deve orientare quelli che sono i sentimenti, i pensieri, la conoscenza, le azioni e anche le relazioni, appunto, tenendo conto proprio del quadro di questi nuclei che possono essere, appunto, considerati tra tutti proprio legati insieme da questa trascendenza che in fondo è amore, è questa, appunto, forza, no, che tiene insieme, sì, le persone, le relazioni, perché così possiamo anche interpretare diversamente proprio anche la trascendenza, come se non fosse un richiamo a qualcosa di lontano che quindi va liquidato o magari anche irrigidito, no, in alcune confessioni religiose, ma può essere invece proprio qualcosa che viene annunciato e va accolto in maniera, appunto, trasversale.
quello che è affascinante nel libro, quando parla, aveva già detto, quindi parto da questo, della metafisica del bene comune, no? Accennando anche già alla questione del debito, che è un capitolo concreto per ridare speranza in questo giubileo del 2025. Ma è possibile comprendere la gravità della questione sul perdono totale o parziale del debito dei paesi poveri in assenza di una metafisica sulla verità interculturale, per usare una sua espressione?
Io infatti ringrazio molto per questa domanda, perché credo che metta proprio in collegamento tante questioni contenute nel libro, ma va anche oltre, in questo senso davvero è già metafisica questa domanda, perché credo proprio fortemente che quella coscienza a cui facevamo riferimento prima, che è disponibile al dialogo in qualche modo, no? E quindi pronta anche a esercitare poi una responsabilità, una corresponsabilità per il bene comune, è proprio imprescindibile nel cammino invece interculturale, interreligioso, verso una società che possa essere davvero polifonica, no?
Sì.
E quindi volta a costruire, diciamo, un ordine democratico internazionale, e sicuramente un'espressione diretta e concreta di questo potrebbe essere proprio, come ovviamente in maniera così lampante e lucida individua proprio il Papa in questo senso, perché il debito dei paesi poveri ovviamente, no, è stato poi alimentato a dismisura per la crisi finanziaria prima nel 2008, ma anche per la pandemia, e quindi è chiaro che non possiamo leggere veramente questa spirale debitoria se non guardiamo proprio anche oltre quelle che sono le regole della gestione del debito, per partire invece proprio a una considerazione che sembra, come dicevo prima, no, utopica, quella della cancellazione del debito, ma che allo stesso tempo deve poter come dire, tenere in considerazione anche quelle che sono le campagne di cancellazione del debito concrete, in cui ad esempio penso quella del 2000, no, in cui si riuscì a convincere la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, a modificare già le regole del prestito e le modalità con cui il debito veniva analizzato, ottenendo appunto la cancellazione di debiti che nel tempo erano diventati insostenibili. Ecco, il punto credo che sia proprio questo, cioè essere in una situazione di emergenza e abbiamo bisogno di riformare questo sistema di regole per poter davvero riportare quell'afflato davvero di speranza che altrimenti finirebbe per essere utopico nel senso sbagliato del termine, cioè irrealizzabile. E invece questo può essere invece una chiave appunto di concretizzazione del bene comune, cioè senza guardare a una metafisica che va oltre l'essere umano, partiamo da questo problema concreto e cerchiamo di riattuare un sistema di regole differente.
Com'è allora questo futuro della metafisica per un mondo corale e a misura della dignità di ogni essere umano fatto ad immagine e somiglianza di Dio? Quali sono i suoi auguri in questo inizio del 2025?
Ecco, sicuramente direi che questo futuro della metafisica forse non può essere detto in un modo unico, esclusivo e valido per tutti, proprio perché rivela in qualche modo quello che è l'interpretazione di ciascun essere umano, no? Che si relaziona a questo modo di vivere. Sicuramente mi verrebbe da dire che occorre sforzarsi per guarire da quelle forme di delirio, no? Che ci sono oggi, e forse allora ripartire proprio dalla metafisica, avere questa lungimiranza, no, di sguardo che va oltre quello che è semplicemente il terreno, può generare una fiducia, un'adesione al dialogo, e che auguro appunto e auspico possa avvenire quest'anno più che mai, per un bene che collabora appunto per scongiurare proprio invece l'avvento del nulla che tutti temiamo in maniera appunto molto forte e vivida.
Grazie, guarda, starei qui a farti mille domande su questo testo, però grazie davvero di cuore.
Sicuramente, ecco. grazie a voi, buona giornata.
Per oggi è tutto, ringraziamo davvero di cuore la professoressa Falappa, sperando di averla ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee, paradigmi per un mondo a misura della dignità umana. A tutti e a tutte voi che ci avete ascoltato, vi auguro un sereno fine settimana nella pace del Signore. Allez, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Mon
ni ki ya wuru fato gben do ya saga biki oro kason no anye reconcilie uye benkadi 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 ngo benkadi anye benkele mama.